Sono le 11:02 minuti, sigla lunghissima ma che è stata necessaria per permetterci di stabilire un collegamento telefonico. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Pubblica oggi ospita due donne, la storica Anna Foa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Eccomi. E la scienziata politica Donatella Della Porta, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ricordo Anna Foa e il suo ultimo libro, Il suicidio di Israele, pubblicato dalla Terza, e anche l'ultima pubblicazione di Donatella Della Porta, che è Guerra all'antisemitismo, punto di domanda, pubblicato questo libro da Altra Economia. Riprendiamo questa mattina il filo del ragionamento che è stato lanciato stamattina da una trasmissione che ci ha preceduti, Tutto scorre, di Massimo Bacchetta. Le considerazioni che faremo probabilmente richiameranno, sono in qualche modo a margine della contestazione che ha impedito ad Emanuele Fiano di concludere il suo intervento all'Università Ca' Foscari di Venezia qualche giorno fa. Comincerei subito con un primo interrogativo che voglio girarvi e sul quale abbiamo ragionato molto in questi giorni, ed è una questione ricorrente delle domande, degli interrogativi che ci si pone in questi mesi attorno ad alcuni fatti che riguardano la nostra vita quotidiana. E allora cominciamo da questo, Anna Foa e Donatella Della Porta. La relazione che si stabilisce, che si crea tra il diritto di parola, la libertà di espressione, il diritto alla critica da un lato e dall'altro invece la possibilità di contestare. Questa relazione poi come la misuriamo? La sua ampiezza come può essere misurata, appunto, con la disponibilità o meno al dialogo, ad esempio? Partiamo da qui allora. Comincerei con Donatella Della Porta. Buongiorno ancora.
Buongiorno di nuovo. Diciamo che cosa è incluso e cosa è escluso dal dibattito pubblico è sempre un elemento che emerge come centrale e anche un dilemma in situazioni di aspro conflitto sociale e politico come quello che viviamo. Non è il primo caso in cui un conflitto che coinvolge una dimensione nazionale e una dimensione internazionale come quello su Gaza ha prodotto un'interazione molto aspra su cosa deve essere lecito e cosa illecito come tema di discussione. Ricordo la guerra nel Vietnam come uno dei momenti, ma anche i tanti dibattiti sul razzismo, fascismo e così via. Sicuramente il dialogo è sempre utile. Il problema è che viviamo anche in questi momenti, in momenti di forte censura. Quindi quello che magari emerge nel corso di campagne più visibili sono contestazioni dal basso che possono essere più o meno giustificate, ma che spesso vengono poi accusate di ricordare momenti di regime fascista o momenti di violenza come quella degli anni 70, mentre invece io credo siano state parte di un'evoluzione di conflitti politici anche in passato, quindi che non hanno una dimensione di violenza da parte di un regime come quella dell'esclusione dalla parola di un regime fascista, che non hanno una dimensione antisemita come è stata definita, perché sono momenti di contestazione di un'ideologia come quella del sionismo. Quindi penso che sia un elemento di dibattito anche cosa deve essere incluso e cosa deve essere escluso dal dibattito pubblico, ma dobbiamo considerare che questi momenti specifici in cui ci sono grandi campagne di stampa sono solo una parte della medaglia, perché dall'altra parte c'è una forte limitazione del diritto di critica che abbiamo visto e vediamo anche in diversi paesi, dalla Germania agli Stati Uniti, ma anche in Italia attraverso una serie di proposte di legge parlamentare o governative che tendono a identificare antisionismo con antisemitismo. Quindi questo secondo me è un elemento centrale del dibattito. Innanzitutto, come definire il conflitto in corso? Secondo me è un conflitto sulle frontiere discorsive, in cui si possono presentare diversi argomenti, che va collocato come una delle caratteristiche di periodi in cui c'è grande tensione attorno a quelle che vengono considerate da una parte come grandi violazioni degli stessi principi che le democrazie occidentali hanno preteso di difendere e che quindi producono anche gesti di, come dire, forte contestazione, che vanno secondo me considerati appunto come tale all'interno di una situazione in cui è la stessa diritto di parola che viene represso da parte di chi ha gli strumenti per reprimere e contestato da parte di chi ha la voce che per esprimere un dissenso.
Allora, grazie Donatella Della Porta. Io partirei, professoressa Foa, Anna Foa, da queste ultime cose che diceva Della Porta, cioè come definire il conflitto. Ovviamente resta valido tutto il resto dell'impianto della domanda che faceva Donatella Della Porta all'inizio della trasmissione. Professoressa Foa.
Sì, io credo veramente che quello che è successo e che sta succedendo anche nei social, che si legge questa sorta di marea che lentamente emerge, che però non è assolutamente isolata, cioè non è da sola, ma ha anche delle altre posizioni, sia effettivamente un modo diverso di concepire questo conflitto e soprattutto di concepire l'opposizione al conflitto. Mi sembra che sia emersa nel discorso, nell'opposizione, nella censura, nella contestazione violenta, perché non direi che sia stata una contestazione, come dire, rispettosa, e nel resto delle cose che emergono spesso, una sorta di tendenza estrema a considerare tutti quelli che non dicono le parole giuste, tutti quelli che per esempio non usano la parola genocidio. Io personalmente la uso, ma non credo che sia questo il discrimine, ecco, fra chi approva e chi invece rifiuta quello che succede oggi in Palestina. Ecco, io credo che sia emersa una diversa concezione, che è abbastanza pericolosa, perché fa di tutto erba un fascio, considera tutti gli israeliani e possibilmente anche tutti gli ebrei come responsabili. Ci sono anche delle voci israeliane che hanno detto questo, non lo nego, ma c'è anche un'opposizione in Israele che credo che vada valutata, che credo che vada sostenuta e che credo che vada riconosciuta. Ecco, quello che mi sembra è che tutto questo non sia emerso in quel momento e sia invece emersa una tendenza a buttare via il bambino insieme con l'acqua sporca, sostanzialmente, e a considerare da una parte Israele come uno stato da distruggere, cosa che i sostenitori del governo dicono continuamente, ma non credo che sia dappertutto così, e non è in ogni caso una cosa che passa tranquillamente, ha tutta una serie di opposizioni, è una fascia estrema che lo dice, e quindi io credo che tutto questo sia preoccupante per quello che rivela dell'opposizione anche a quello che sta succedendo oggi in Palestina, della posizione che gli israeliani e anche una parte degli ebrei della diaspora hanno verso il governo israeliano e verso il genocidio a Gaza.
Donatella Della Porta, Affò diceva, non è emersa una capacità di distinguere, se non interpreto male le sue parole, di distinguere tra Israele e il suo governo. Mi sembra di capire che questo fosse un po'
anche questo
l'osservazione che faceva, e così come pensare che le responsabilità attribuite al governo israeliano vengano poi estese all'intera comunità di cittadini israeliani, ma non solo, di ebrei. Allora, come la vede lei questo tipo di, professoressa Della Porta, questo tipo di controsservazione che Anna Fo ha fatto?
Allora, posso citare le parole di un collega ebreo che ha detto: io non mi sono mai sentito più sicuro in quanto ebreo che nelle manifestazioni a Londra a favore della Palestina. Perché secondo me proprio la partecipazione della diaspora ebraica alla contestazione del genocidio a Gaza ha portato all'interno del movimento invece una capacità di distinguere fortemente tra le responsabilità di Israele, nel senso non è soltanto il governo di Netanyahu, è un paese che sta commettendo una serie di violazioni. Quindi sicuramente Israele è al centro della critica, però assolutamente non gli israeliani e assolutamente non gli ebrei. Questo lo posso dire perché nella mia ricerca, per esempio, è emerso che un terzo delle persone che sono state colpite da repressione come antisemiti sono proprio ebrei che hanno una visione dell'ebraismo non radicata all'interno dello Stato di Israele. Un altro elemento sottolineerei: Anna diceva non è rispettoso, quindi è violento. Io penso, dal punto di vista della sociologa, che ci siano un'ampia gamma di nuances tra rispettoso e violento. Certamente era un elemento di contestazione che poi è stato anche criticato da molte delle persone che sostengono la protesta su Gaza, che invece erano critici di questo tipo di azione. Però anche nel corso dell'azione, se si guarda i video che sono circolati rispetto alla contestazione a Fiano, non è mai stato attaccato in quanto ebreo, o non c'è un attacco alle persone in quanto israeliane nei movimenti sociali che sto studiando, cioè nei movimenti sociali in solidarietà con Gaza. C'è una critica al sionismo, però lì ci vorrebbe una trasmissione per definire cosa è il sionismo. Secondo alcuni, soprattutto quelli che lo contestano, è una ideologia razzista, sicuramente è un'ideologia politica, quindi sicuramente contestare quel tipo di visione che è stata contestata da tanti intellettuali ebrei è assolutamente legittimo, senza ipotizzare che ci sia dietro antisemitismo. Se si pensa che
io
c'è...
Non l'ho mai detto però questo.
No, no, ma io sto dicendo in generale, Anna. Pensare che questo elemento significa che questo tipo di contestazione da parte di 20 studenti significa che dentro il movimento non si distingue tra sionismo e l'essenza dell'ebraismo. Questo io posso dire, a partire dagli studi che ho fatto, che non è vero, perché all'interno dei movimenti, per come l'ho studiato io, non ho trovato nessun attacco né agli ebrei né agli israeliani in quanto tale, che sono piuttosto vittime della repressione contro questo movimento.
Professoressa Fo,
non ho detto che è questo, ho detto che sta emergendo una tendenza che vedo per esempio nei social, nei commenti eccetera, e che mi è sgradevole. Io non sono USA, penso che il termine antisemitismo andrebbe usato con le molle e quasi mai, ma esattamente, ho avuto la sensazione vedendo i video che Fiano fosse attaccato in quanto ebreo e in quanto presidente di un gruppo a cui io non faccio parte perché me ne distingo per molti aspetti, ma che comunque si è sempre battuto per i due stati e con delle differenze rispetto ad altri gruppi, certamente anche con delle differenze rispetto al mio modo di intendere, comunque non ha certo appoggiato Netanyahu. Ecco, io dico che mi sembra emergere questa tendenza e mi sembra che ci sia una separazione fra questa tendenza e quello che era il momento in cui invece è iniziato il movimento. Io penso per esempio che il movimento, quel grande movimento che ha dato vita alle manifestazioni, sia un movimento molto importante che sta dando, ha dato vita a qualcosa di nuovo, lontano anche dai partiti e con delle spinte molto forti. Io dico facciamo attenzione a non far emergere queste tendenze estremiste che mi sembra di aver ritrovato in molta parte dei social, soprattutto di Facebook, che seguo e che mi sembrano estremamente pericolose proprio perché danno ragione a Netanyahu, e mentre invece è il momento di tenersi ben lontano dalle sue
posizioni. Voglio fare un'ultima domanda adesso a voi due, ci restano ancora una manciata di minuti, ma ne approfitto per fare una domanda conclusiva che poi penso che vada a considerare, a prendere in considerazione un po' tutte le variabili che avete messo nei vostri ragionamenti finora. Dico soltanto una cosa a proposito appunto di quanto accaduto a Ca' Foscari l'altro giorno, che Emanuele Fiano in un'intervista al Corriere ieri, sul punto di cui parlava prima la professoressa Foa, e cioè è stato attaccato in quanto ebreo, sì o no? E Fiano risponde non direttamente in quanto ebreo. Se devo dire la verità, all'inizio del sermone del portavoce degli studenti, dice Fiano, ci ha tenuto a dire noi non siamo antisemiti e rifiutiamo l'antisemitismo. Questo come elemento, diciamo così, di cronaca attorno a quell'evento. Ma adesso voglio chiedervi ad entrambe, e comincerei con Foa e poi Della Porta, se tutto quello su cui stiamo ragionando oggi non sia in qualche modo distorto dal clima bellico dentro il quale comunque ci troviamo immersi, no? Un clima prodotto dalla violenza della guerra che finisce per irrigidire il nostro modo di ragionare, di pensare, e ci costringe a volte anche ad indossare casacche e divise, riducendo proprio lo spazio per il pensiero critico. Quanto questo clima bellico influenza il nostro modo di porci e di ragionare? Foa e Della Porta.
Io penso che certamente lo influenza, anche perché abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando un momento di grande tensione con le bombe che continuano ancora, hanno continuato fino a ieri, chi magari ricontinueranno domani non lo sappiamo, chissà, a cadere su Gaza, e continuano i morti assolutamente incredibili rispetto alle circostanze che hanno determinato una rottura della tregua. Io credo che senz'altro tutto questo influenza, ma influenza anche positivamente, nel senso di creare uno stato d'animo di tale empatia verso le vittime palestinesi e di tale orrore della guerra da rendere l'atteggiamento verso colui che non lo condivide estremamente duro e non tale da suscitare il dialogo. Io non so come si possa effettivamente suscitare il dialogo in un momento in cui tutte le sfumature di interpretazione sembrano assumere un'importanza enorme e quasi collocare le persone su altri fronti, ma credo che se non dialogheremo avremo perso un'occasione.
Professoressa Della Porta.
Sì, sono d'accordo con Anna e penso che il dialogo potrebbe continuare a lungo anche su quali evidenze empiriche vengono considerate per giudicare questo movimento, perché quando si dice l'impressione che ci sia una posizione di critica agli ebrei in quanto ebrei, io non ho trovato queste evidenze empiriche, quindi sarebbe da analizzare chi sui social, quali gruppi, tenere conto delle specificità. Sicuramente, come nella scienza politica, si sa che le situazioni di guerra sono le situazioni in cui le informazioni sono più censurate da chi ha il potere. Bisogna considerare che questa non è soltanto una guerra condotta da Israele o un genocidio condotto da Israele, ma che ci sono forti complicità da parte dei governi di tanti stati occidentali. Questo comporta una tendenza molto forte alla repressione del dissenso, che si è vista con più forza negli Stati Uniti e in Germania, ma che in Italia emerge per esempio negli attacchi di ieri a Francesca Albanese, nel rispetto al suo discorso alle Nazioni Unite. E tutto questo comporta che tipo di dialogo, il tipo di luoghi dove il dialogo si sviluppa è molto ristretto. Sicuramente è utile che come in Italia ci siano spazi come quelli di Radio Popolare o di altri media aperti al dialogo, perché credo che sia da guardare in profondità anche, come da mia disciplina, al dato empirico dell'oggi, perché la mia impressione è che il rischio di cui parlava Anna, che antisionismo, critica Israele, convergano in una posizione di critica agli ebrei, venga più dal governo, venga più dall'implementazione della definizione della International Holocaust Remembrance Alliance, che fa questa connessione, che fa esplicitamente una connessione tra antisionismo e antisemitismo.
Certo, allora,
quello è il rischio, secondo me.
Io ringrazio entrambe, Donatella Della Porta e Anna Foa. Non riusciamo a proseguire il nostro ragionamento, bisognerebbe stare a ragionare ancora, ad esempio, sul concetto di dialogo riferito a quali soggetti. Io vi ringrazio entrambe, grazie ad Anna Foa e buona giornata.
Grazie, buona giornata. Ciao Donatella, grazie. Buona giornata.
Ciao Anna, buona giornata anche a te.
E grazie anche a Donatella Della Porta. Presto, a risentirla. Donatella Della Porta è scienziata politica alla Scuola Normale Superiore di Firenze, autrice di Guerra all'antisemitismo? Punto di domanda. Anna Foa ha insegnato storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, si è occupata anche di storia degli ebrei e il suicidio di Israele è il titolo di questo suo ultimo libro. Io voglio concludere la puntata di oggi leggendovi un brano di un articolo di questa mattina su Repubblica, firma Alessandro Aresu. Alessandro Aresu è uno studioso geopolitico e in questa pagina centrale di Repubblica ha scritto un articolo che è stato titolato «Se l'Occidente rinuncia a conoscere l'altro». Nei decenni precedenti le nostre diplomazie occidentali studiavano le culture diverse e ora non lo fanno più, a vantaggio degli avversari. Dice Aresu, e quest'ultima parte dell'articolo scrive: l'arena della guerra economica va considerata anche sul piano culturale e mentale. Vivere nel nostro tempo significa saper definire quali siano le nostre strozzature, ma anche comprendere quale sia la ristrettezza della nostra mente, capire come le nostre prospettive sugli altri debbano essere ampliate nel rispetto del resto del mondo, nella consapevolezza di essere solo un pezzetto del pianeta. Rovesciare la trappola dell'ignoranza occidentale è possibile nel lungo termine, anche se è difficile. Sono le 11:26 minuti, ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.